Radio TNA presenta Pagine in Onda, un programma di musica, letteratura, conversazioni. Pagine in Onda è una produzione Radio TNA Terni a cura della redazione programmi.
Che sarà presentato a passare la domani, con orgoglio della nostra città e che anche secondo me è proietta, tra l'altro, perché hanno fatto la prima sonora di questo spettacolo. Io lei ho parlato subito con il signor Paglia, che ha fatto l'onore di essere presente.
Grazie, io vorrei innanzitutto ringraziarvi per aver detto, perché questo progetto, visto sul nascere, in realtà ormai ha già una sua stezza e naturalmente con una tristezza per questo festival, perché penso che ci sia un legame profondo tra, anzi così ho sempre pensato, che l'unico che può capire fino in fondo il festival popolo delle religioni è San Francesco, perché lui è capace di scendere nel pellegrinaggio delle profondità dei popoli, perché le religioni sono nascoste e vivono in profondità, ed ecco perché migliore inizio non poteva esserci. Camminare nel profondo della storia degli uomini mi pare la cosa più preziosa e più importante per vivere anche in superficie. Vivere solo in superficie vuol dire non capire. Se invece si scende, come scenderemo man mano nei diversi film o nelle culture, nelle tensioni ideali, nelle contraddizioni che magari emergono, ecco, noi tocchiamo qualcosa che ci coinvolge. Ecco perché io sono lieto, sono potuto venire proprio questo pomeriggio in anteprima del festival, perché davvero lo spirito di Francesco, come avete detto prima, faccio più domande, strette proprio la superficie. Francesco coglie la profondità dell'umanità. Queste sono battute da festival. Purtroppo non posso starci in tardi. Però Francesco è quello che allora aveva capito la profondità dell'umanità. Ed è per questo che continua. Tanti sono passati perché non hanno capito. Lui ha capito e per questo non è andato a combattere. In 20 anni, era poco più di 20 anni, quando incontrò un malato di AIDS, di leprosi di allora, non quelli che si curano oggi, ma quando nessuno li toccava per paura del contagio. Il cammino di Francesco cominciò allora. Aveva 22 anni, ne ha vissuti altri 20, ha sempre camminato e ha cambiato il mondo. Ecco perché io mi auguro che anche questa immersione, questo battesimo in popoli e religioni, ecco, ci faccia capire, se ci aiuti a cambiare. E poi questa coincidenza tra questo festival nostro e l'incontro che con la comunità di Sant'Egidio faremo a Cipro, che inizia domenica, lo stesso giorno, con i rappresentanti delle grandi religioni mondiali, in questa piccola isola ancora spaccata in due, ecco, mi pare un legame significativo che ci unisce tutti questo pellegrinaggio nelle profondità della vita umana. Per questo io sono orgoglioso che a te questo festival sia cresciuto, che continui, che si robustisca. Poi se ci sono spine di varia natura, anche nel pellegrinaggio le spine non mancano. Quindi le spine in questo festival deve a volte sopportare, sappiate che fanno parte del cammino, ma abbiamo anche le mani per toglierle o comunque per curarci, e certamente è un momento che rende eterni, ecco, una capitale dello spirito attraverso l'arte. Ecco, questo è quello che è all'origine di questa idea. L'arte è sempre in qualche modo religiosa, per tocca le profondità della vita e dell'uomo. Ed ecco perché l'arte, in questo caso cinematografica, è che a mio avviso riesce a farci non solo emozionare, questo c'è importante, ma non basta, ma attraverso il contatto con queste dimensioni profonde della vita ci aiuta a cambiare e a vivere ancora meglio. Buona serata e buon festival. Durante i nuovi lavori fatti nella parrocchia della chiesa del Sacro Cuore, come ci daranno, abbiamo rinnovato il lavoro per noi.
Domani
alle
15 approdiamo,
è possibile. Lo
aspettiamo, eh?
Abbiamo un ciclo. Ringraziamo ancora il vescovo, buon anno. Ringraziamo la Francesca anche io, questa è stata una cosa che sapete da cucina, quindi restiamo in tema francescana. Io ringrazio anche l'assessore di Lenin che ci ha raggiunto e vi darei la parola all'Alberto Guadagnelli per iniziare. Sì, magari e magari sì, portiamo anche il video in modo che vi
io non è stato detto prima, devo dire che questo progetto sarà filmato, fatto un po' in casa, non l'avete visto, però credo che sia esauriente. Questo progetto non è il nostro, Mario Struzzi, come idea è partito da lontano, eccetera, però diciamo è sponsorizzato, su questo credono sia le famiglie francescane che la regione, che ringraziamo, poi abbiamo invitato, anche il professor Di Antoni, l'assessore Mascio, che deve seguitare e sostenerlo, diciamo, al quale io darei la parola. Poi diamo la parola anche a Mario, che deve andare via prima di me, e anche all'assessore Guilherme, col quale stiamo lavorando per fare un rifugio a San Valentino, a terra, questo è il villaggio, per far conoscere quelli che ci auguriamo verranno da tutto il mondo. La figura di San Valentino ci ha sembrato una cosa importantissima. Ci sono sicuramente dei locali del comune molto interessanti, Pilari ci aiuterà ad aprirli, però dopo finiamo. Passiamo immediatamente la parola anche a lui. Quindi adesso farei dire qualcosa a Mascio, poi abbiamo anche a Mario Pilari e poi abbiamo ulteriori immagini per approfondire il tema del pellegrinaggio. Grazie.
Buonasera a tutti, io ringrazio gli architetti, ringrazio Paolo e Mario per il lavoro che hanno fatto e che in parte solo oggi, solo in parte noi oggi possiamo apprezzare. Ricordare a Paolo la sponsorizzazione, diciamo, l'iniziativa come nata da loro, perché questo bisogna sempre dirlo, l'iniziativa sia stata in parte, anche se diciamo timidamente, sostenuta dalla regione. Perché utilizzo questo avverbio? Utilizzo questo avverbio perché credo che ancora molto non ci sia da fare. Il collegamento iniziale con il percorso di Santiago di Compostela è un collegamento importante. Noi troppo spesso, qui dovremmo fare una riflessione molto molto ampia, molto spesso anche nella nostra regione, nella nostra città, ci siamo nel corso di questi anni, io penso solo la discussione di pochissimi anni fa, quando nella regione dell'Umbria si è discusso in consiglio regionale sul nuovo statuto regionale. Ora, forse in quell'occasione non c'è stato quel coraggio necessario che ci sarebbe stato opportuno avere. Io, insomma, in questo nostro territorio, quasi per noi che stiamo qui, potrebbe sembrare ovviamente una banalità, ma sono di qui i due più grandi pesanti del nostro paese, anche d'Europa. Abbiamo San Francesco e abbiamo San Benedetto. non a caso appunto l'uno è il patrono d'Italia, l'altro è il patrono d'Europa. Ecco, il coraggio che è mancato alla comunità umbra, io credo sia stato proprio questo, lo dice appunto chi affronta le dinamiche del mondo, cerca di affrontarle in maniera, diciamo, laica. Tuttavia io credo che sia appunto importante, e questa è stata la mancanza, insegnare dentro anche la carta costituzionale della nostra regione, quando verrà, ci saranno le opportunità per poterla riaprire, questi valori che sono valori come poi il percorso del festival cerca di mettere in questi anni a fare, anche qui credo che la regione Umbria dovrebbe essere un po' meno timida, no? Nel piazzale con Stefania spesso ci siamo confrontati su questo. Io credo che questo passaggio sia un passaggio fondamentale. Io insomma, prima ancora di rientrare un po' nelle tecnicalità di quello che del lavoro fatto e di quello che dovremmo fare, proprio questa riflessione mi è nata e poi l'ho letta a mezzogiorno quando Don Luca Andreani faceva riflessioni il giorno dopo la sera di Halloween. Io fui sconvolto perché stavo racconto un aneddoto stupido, semplice, che mi è accaduto il 31 di ottobre. Allora stavo a cena alla Mora e vedo entrare dei ragazzini tutti mascherati da Halloween, cioè Halloween, mascherati, insomma, come voi sapete neppure so bene quali siano, poi, no? Accompagnati dai genitori. E ho capito che insomma questa nostra dove inizia la civiltà, dove inizia la religiosità, questo confine è complicato anche per uno che tenta di affrontare appunto in maniera laica le vicende del nostro tempo e del nostro mondo, ma io ho capito che qualcosa stava succedendo. Mi ricordo, ormai ho proprio l'età di Francesco quando è morto, 44 anni, guardavo questa cosa, ma quando ero piccolo, proprio alla fine io ho partecipato Monica nella piazza davanti a casa di Monica, che oggi sarebbe via Manzoni, si festeggiava l'Ascensione con i focaracci, tradizione che si è persa subito, quando già facevo le scuole medie questa cosa di fatto si è andata persa, e invece stanno entrando elementi culturali di questa natura. Allora io credo che sia importante appunto segnare insieme a quei valori laici che noi promuoviamo dentro la nostra carta costituzionale, questi valori religiosi, perché un conto è l'apertura, su questo io credo che lo sforzo di sempre dovremmo fare, ricordava Sua Eccellenza il Vescovo, le iniziative che la comunità di Sant'Egidio non solo fanno costantemente per l'integrazione, su questo Terni si è sempre molto spesa per l'integrazione, su questo noi dovremmo sempre continuare ad andare avanti senza perdere quelle che sono le nostre anche identità culturali. Ora da qui nasce questa grande scommessa, che è una scommessa importante, che è nata già alcuni anni fa dalle menti creative dei due nostri architetti ternani, che sono ternani famosi nella nostra città, ma sono famosi nel paese, nell'intera Europa, per una serie di attività che fanno costantemente nella nostra Italia e appunto nel resto d'Europa, una volontà di rilanciare questo percorso che nel corso degli anni in realtà si è andato perdendo. E io appunto l'iniziativa non può che non essere convogliata dall'istituzione più importante appunto, che è la regione dell'Umbria, che può coordinare anche una serie di attività che altrimenti sono sinnate, ma sono nate in forma un po' spontanea. Quindi quando altre forme nascono in maniera spontanea si può creare una certa confusione, e quindi c'è il pericolo che ci siano sovrapposizioni di percorsi, quando in realtà appunto tutto dovrebbe essere ricondotto a un progetto unico. Quindi sono qui ovviamente per ringraziare, per portare testimonianza del lavoro fatto, ma anche a dire in forma ufficiale appunto che la Regione Umbria continuerà in questo impegno nel sostenere finanziariamente le attività che i nostri due architetti stanno facendo e faranno nelle prossime settimane, nei prossimi anni. Grazie.
detto Struzzi, allora se ci dice qualcosa.
Buonasera, scusate, ma io sono da Assisi e per Assisi. Sono stato su perché oggi abbiamo fatto un incontro tra il governatore dell'Ota, degli Stati Italiani 2010-2012. E uno dei temi fondamentali è quello di trovare le nostre radici. Siamo in Europa e non possiamo essere così divisi. Dobbiamo trovare quegli elementi che hanno fatto della cultura italiana anche il fondamento della cultura europea. E giustamente l'assessore Masci ricordava questi due nostri pilastri della nostra cultura, Benedetto e Francesco, e poi ci sono anche altri in seconda categoria, ci stanno Santa Chiara, tutto il mondo di noi. Io devo ringraziare una persona che sta qui davanti a me, non so se mi riconosce, che è stata la mia professoressa di italiano, e lei è la giorno che ero pubblico. E quando mi succede che anche un insegnante mio, che qualcuno mi chiama professore, che vedo che c'è quelli italiani, mi dà tanto fastidio, scusa, non potevo fare diversamente. Allora, ritornando un po' all'argomento, noi ci siamo opposti un po' a questo problema dopo aver fatto la piazza San Francesco Assisi. La piazza San Francesco Assisi ha rappresentato un momento importante di quello che è il valore, il riconoscimento di un valore del complesso basilicale, ma che aveva davanti uno spazio solo per le macchine, per un parcheggio. Abbiamo trasformato qualcosa di più, abbiamo esteso la basilica alla piazza, quindi abbiamo istituito la terza chiesa. Beh, a quel posto noi siamo poi avventurati perché quello sia un luogo di arrivo di partenza del Romano. Le pietre che sono state poste sono le pietre e che in maniera simbolica rappresentano il mondo, passare sopra quella orientazione significa camminare sulle pietre del mondo. E quindi non poteva non esserci questo arrivo, questa partenza dei pellegrini. Pellegrini che non possono essere solo un qualcosa turistico. Attraverso l'autobus che vengono sparati sulla piazza, ma deve essere qualcosa che fa costruire, fa ricercare, fa riscoprire se stessi. Noi siamo abituati, abbiamo il frigorifero, non sappiamo più, i prodotti di stagione, tutto scontato, invece non è scontato per niente. Ritrovare invece la capacità dell'uomo di adottare i suoi strumenti che sono le gambe, il cervello, le mani, il cuore, i sentimenti, è una cosa importante. Il cammino vuole essere questo, è un cammino che sarà religioso, sarà laico, sarà anche come un grosso aiuto alla medicina, perché tanti ciccioli che vanno in giro facendo il cammino possiamo anche trovare qualcosa di aiuto senza pagare tanto. E per far questo poi noi ci siamo impegnati non solo facendo un progetto, ma facendo l'esperienza del cammino di Santiago. Antonello se l'è fatto tutto, da Roncisvalle fino a Santiago e poi fino a Finisterre, un mese. È ritornato tutto contento, diceva cosa mi deve dare, gli ha dato anche delle gambe, delle caviglie gonfie per qualche mese, ma è questo è quello che fa. Che è necessario soffrire per arrivare a un momento. Io ho fatto per 130 km da Sardegna e l'ho fatto un po' con quella voglia di scoprire come funziona, come le persone percorrono questo cammino. E questo ci ha portato a dare quella linea, quel percorso, a riscoprire questa nostra Umbria che siamo abituati a vedere dalla città. Non possiamo pensare che l'ambiente sia qualcosa esterno, qualcosa che vediamo quando è bello, non è qualcosa romantico. È un luogo dove noi viviamo, deve essere adatto per noi. E non deve essere una costrizione, ma nemmeno dobbiamo costringere. E il cammino significa riscoprire, come avete visto che filmato, i luoghi che sono a casa nostra e che noi non conosciamo più. Il percorrere il tempo significa anche riscoprire quelle che sono le valenze di un territorio che sono produttive di oggi, perché quei luoghi, boschi, possono esserci anche risorse agricole, e poi riscoprire anche quello che quei territori hanno costruito. Noi stiamo attraversando luoghi dove c'è stato un lavoro di scoprire, a tante realtà. Questo lavoro può essere anche una riscoperta culturale della vicina. Io chiudo qui perché voglio dire tutto, vi ringrazio, mi sembra che la sala è piena, e solo un'ultima notazione. Quando doveva essere costruita la chiesa di San Francesco, questo luogo esisteva. Quando facevo il restauro di questo luogo, lì c'era un'immagine di San Francesco con la barba, perché San Francesco è la barba, nera, era molto asciutto, e siamo stati costretti a metterci, facciamo un tempo, quindi non c'era problema di rompere la volta, però secondo le indicazioni dell'epoca a velare, metterci in velatore. Quando poi vengo, sei rotto il relatore perché mi prendi i soldi per i tuoi stati, ti sono portato via a viso San Francesco, c'è rimasto qualcosa di più. Questo sinceramente mi dispiace. E quindi dobbiamo fare in modo di non perdere le nostre amici. Vi ringrazio e buona giornata.
Del suo immenso amore.
la luce si chiama espansione, l'hanno scritto loro. Torneranno dopo gli altri ancora ad armare musicalmente questo pomeriggio. Io tornerei a dare la parola all'architetto Lonelli per continuare a parlare di questo percorso. Tra l'altro ci sono anche delle domande, sappiamo, quindi se poi volete intervenire e fare delle domande sui particolari di questa cosa, insomma, potete chiedere la parola e intervenire. Intanto è stato chiesto anche di riassumere un po' anche quali sono le tappe di questo percorso.
Ma il percorso per oggi, su indicazione anche della regione dei francescani, è suddiviso in due percorsi. Oggi ci sono tanti sentieri francescani, c'è una grande confusione, come ha detto anche Marcio, vicino a Marcio. Ce n'è uno che fa da sentire nella Grecia, ci sono altri sentieri francescani della pace, sono tutti brevi brani che sono anche storicamente cercati. Intanto sono corti, quindi no? Periodo di immersione, altrimenti uno dopo il giorno dopo ci dorme a casa, non è cambiato, non si è affaticato, non si è stancato, non ha lasciato il telefonino, non ha perso tante abitudini, quindi bisogna un po' di giorni si immerge in questo abbandono della vita di tutti i giorni. E poi deve finire in un luogo significativo, deve finire a sé, non ha senso, per esempio, percorso francescano che si fa in Lazio, non perché non possa essere bello, ma perché gira attorno alla Valle dei Piedi. È un turismo, una cosa bella, significativa, si riflette su Francesco, ma non ha quel senso dell'arrivo sulla tomba del Santo. Quindi il nostro percorso ambedue, perché chiaramente uno viene dalla Toscana, possiamo portarlo a Roma come farlo partire da Roma. La logica è questa, parte da, per esempio, dalla Verna, uno può partire a due volte, però insomma una settimana, 8 giorni di viaggio ci vorrebbero, e con 7-8 giorni dalla Verna si arriva a Sisi, parte dalla Verna, cioè poi io ho tutte queste tappe, e diciamo con un percorso verticale arriva a Sisi, quasi verticale, al centro del luce. L'altro, il centro interno, un po' siamo stati noi, che forse sono forzato rispetto a tanti percorsi questo centro, però interno è stato importante per Francesco, c'è stato almeno 3 volte, poi magari se volete vi racconto io. Questi episodi, ecco, io non vorrei tediarvi, mi fa piacere raccontarvi, posso stare 10 ore, non dico 10 ore, questo ma raccontarvi tante cose, ma anche magari se avete delle curiosità, interrompiamo e facciamo questo contributo insieme, mi farebbe molto piacere. Ecco, immediatamente una signora mi ha chiesto, arrivo.
Io premetto che sono qui perché ho visto sul giornale la presentazione di questo percorso. Sono molto interessata a questo argomento perché io abito a Stroncone e Stroncone non è un luogo qualsiasi, ma è un luogo dove Francesco ha lasciato tantissime orme della sua presenza. Vediamo che c'è un eremo bellissimo, tenuto con estrema autenticità dei frati e assolutamente intatto. Poi, non a caso, Francesco da Stroncone, santo dei frati, è arrivato a Greccio, dove è stato creato il primo presepe, non è un luogo qualsiasi di Greccio. E tutto il percorso che si svolge intorno nel Reatino non fa altro che seguire dei punti precisi dove Francesco è stato presente. Siccome io ho pure un bed breakfast a Stroncone, sono da molti anni a conoscenza e vivo i percorsi che sono già funzionanti. Uno ce n'è che l'ha fatto la signora suora Laica, credo che sia francescana, suora Angela, non mi ricordo il cognome. Questo percorso è tutto ben disegnato, non è per niente piccolo, non è per niente è tutto molto preciso, perché questa signora ha indicato, una signora non so la penso che sia, e ha indicato, ha fatto un libro dove sono tutte le tappe, tutte le ricettività nelle varie tappe, e non è per niente improvvisato. Io devo dire che l'ho scoperto attraverso dei benedettini che mi hanno telefonato una volta da Trento, perché loro da Trento avevano praticamente persone che hanno delle persone interessate dal punto di vista avevano indicato questo libro che io ho scoperto 4-5 anni fa. Quindi c'era un percorso già perfettamente funzionante e che ben conoscono anche persone straniere. Io ho avuto ospiti tedeschi, finlandesi, che hanno percorso tanti cammini e quindi non è più niente la nostra questa cosa. Poi un'altra cosa, c'è la Regione Umbria che ha sponsorizzato in maniera molto impegnativa il percorso sulla via Francigena, inaugurata non più tardi del 20 settembre dalla signora Lorenzetti, proprio da Assisi, e questo progetto è portato avanti con la partecipazione dell'opera Pia di Roma, con il capo proprio dell'opera Pia di Roma. Quindi c'è tutto un altro progetto che viene addirittura dal nord, dal Veneto, e arriva a Roma e passa anche per l'Umbria, chiaramente per forza tocca Assisi, è chiaro, il luogo principale dove è nato Francesco. Quello che io non ho capito è che io ero venuta perché pensavo che persone interni forse fossero più interessate a valorizzare il Cernano, visto che l'alta Umbria è molto ben sponsorizzata. Certo, Assisi non ha bisogno del lavoro nostro per avere turisti, invece ne abbiamo bisogno molto noi perché siamo molto indietro con questa cosa. Quindi io volevo sapere quali erano, io speravo che ci fossero delle iniziative, poi soprattutto io sto parlando di cose che possono interessare a tutti. Certo, rimango stupita che invece di sviluppare l'iniziativa privata il comune si debba fare carico di fare degli ostacoli per la ricettività. Non ho capito, cioè abbiamo l'occasione di far lavorare la gente e si deve impegnare il comune a fare la ricettività.
Ho le domande, se ce l'avete un po' più bene.
Stavo dicendo, signora, tanto per arrivare a Assisi è fondamentale, nessuno ci rinuncerà su questo. Stavo dicendo, ci sono due percorsi, non mi ha fatto finire, io capisco che ci sono le domande, però insomma che siano anche in una certa maniera abbiano tagliato. Uno parte dalla Verna, un altro parte da Greggio, quello sono dei termini che c'entrano, però da sud partono da Greggio, partono dalla Conca Latina e toccano se non vuole, quindi lei si è tranquilla, già da Antigone ci passano, se non vuole da lei lo vedrà con le prossime immagini, però non possiamo perdere Assisi, arriva Assisi, se no non è questo pellegrinaggio. Anche lei ha citato un altro pellegrinaggio della Romana dei Pellegrinaggi, ce ne sono centinaia, il nostro è francescano, e arriva Assisi e tocca i principali luoghi dove c'è Francesco è stato. Quindi questo che dicevo, che lei dice, che cita, c'è nel pellegrinaggio. Fa il pellegrino, sceglie quello che vuole. Io credo che però il taglio importante che abbiamo coniato all'anziano Santiago sia questo, un percorso di un certo numero di giorni, un percorso dove l'accoglienza sia particolare, poi ne parleremo dell'esperienza di un rifugio. Qui abbiamo un giovane carissimo amico, è stato un mese questa estate nel percorso di Santiago, ha fatto l'ospitalero, cioè ha ospitato volontariamente le persone. Poi il turista o prende rifugio, va al garden o va all'agriturismo, va dove vuole, no? Ci sono, dicevo prima la signora Parisi, che si è incuriosita, però questa è la realtà della Spagna, che dobbiamo non dico copiare, prendere però, per esempio adesso per ora come cartone, poi la potremmo modificare. Ci sono i pellegrini e i pellegrini de pago, che chiamano immediatamente in Spagna, perché vedendoli camminare, vedono immediatamente il pellegrino che ha fatto l'esperienza del cammino per centinaia di chilometri, che è sporco, ferito, che ha dormito, stanco, che ha dormito per terra sui letti messi per terra, come vedremo, e quell'altro che va in albergo, ma di agriturismo c'è di tutto. Però noi, se dobbiamo avere un spirito francescano, la statura deve essere un'altra. Posti dove c'è austerità, semplicità, dove non si paga, dove le regioni aiutano, dove i comuni accolgono, dei volontari accolgono in una certa maniera. Poi questo arricchisce il territorio, anche tutte le altre strutture, perché su 500 che lo fanno così, diciamo, stretto, ce ne sono altri 500 che lo fanno in maniera diversa. Poi, oltre, ritorniamo al tema, tutti questo taglio verticale dal nord e da sud che arriva a Assisi, e stiamo progettando delle trasversali, perché come vedrete in una delle prime immagini San Francesco Nunca è toccato, accertato dalle fonti francescane, quindi non sono le storie, i documenti che sono riconosciuti nelle parti come fonti vere, perlomeno quasi vere, dopo magari parliamo anche di questo, si parla di questi luoghi. Noi abbiamo preso in considerazione su questi luoghi, che sono dispersi dall'Umbria, perché noi non facevamo cammino, magari andava a Roma, ma il percorso che faceva Francesco per andare a Roma, per esempio, noi non possiamo ricostruire, perché lui andava a e poi prendeva la barca. Andando nel Latino, arrivava a Pianico e poi prendeva la barca e arrivava dietro con la barca. O altri percorsi sono oggi urbanizzati talmente che non possiamo prendere in considerazione. Però cerchiamo di toccare dei luoghi importanti. Luoghi importanti che oggi abbiamo trascurato, Trastevere, Perugia, Orvieto. Allora stiamo progettando altre due trasversali, considerate una un grande cuore, un asse che è già progettato verticale e altre due vie trasversali che si ricollegano a questa, e quasi toccheremo tutti i posti francescani, perché non è una cosa grande. Per esempio, noi speriamo di andare anche sul lago Trasimeno con un altro percorso. Lui ha fatto una quaresima nell'isola del lago Trasimeno. Cristo ha fatto una quaresima 40 giorni. Francesco voleva essere un pochino più semplice, prova a fare la quaresima di 40 giorni, in parte non digiuno, parte con due pani, così dicono sempre le fonti francescane, e in 40 giorni in pratica non li mangia. Però l'ultimo giorno, per non essere ambizioso, dice il bravo come Cristo, uno metà li mangia. Considerate queste cose, l'eroicità di questo personaggio, quindi credo che e camminare, soffrire, avere le piaghe, per cui non è stato
niente. Chiedevo se in questo cammino rientra anche la Romita di Cenci.
Allora, la Romita di Cenci in questo attuale non fa, non rientra, però dovrebbe rientrare nella trasversale. Perché non rientra? Faccio anche una considerazione sugli ermi, perché noi abbiamo dovuto a un certo momento fare una scelta. Questo percorso, come ribadisco, deve il pellegrino deve arrivare ad Assisi, deve arrivare prima di Assisi a Monciù, vero? Dove è arrivato il percorso? Monciù è nel Monte della Gioia, sopra Santiago c'è questo monte. Prima a Santiago non si vede Santiago da lontano come noi Assisi. Noi Assisi, già da Spoleto lo vediamo, poi ci vogliono 5 giorni e 4 giorni per arrivare. A Santiago c'è questo monte, poi giù si chiama il Monte della Gioia, per cui l'ultimo giorno non arriva. Il pellegrino fanno corsa, quando arrivano nel monte, se sono proprio persone si mettono a correre perché sanno che da lì si vede la meta. Quindi noi abbiamo dovuto un po' cercare, negare alcuni percorsi, seppure importantissimi, no? Però abbiamo speranza di recuperarli in altri percorsi. Per questi vicino a noi c'era un po' il percorso dei Monti Martani, era doppiamente interessante, anche quello ci avrebbe portato sempre ad Assisi. Però dopo le venite di Cenci sicuramente c'erano dei luoghi molto meno interessanti di quelli che noi tocchiamo, sicuramente con questo percorso. Che tocca Trevi, Campello, Spello, Sottoleto, la Marina, è uno dei pochi parchi che abbiamo nell'Umbria meridionale. Quindi camminare non fa, sicuramente, se la regione, il nostro Carmaccio lo tiene bene, è già un pochino più significato e valore. Lungo la batteria era questa. Noi lungo il fiume era, abbiamo una strada strada riva destra, cioè riva destra è quella secondo il scorre il fiume, che tutti conoscerete, che è anche bella per carità, però è composta, è pericolosa, eccetera. Se riuscite con qualche ponte a scavalcare, andate riva sinistra, trovate il tracciato antico, romano, che ancora si percorre. Si trovano le mole, ci sono gli uccelletti, ci sono gli animali, a 100 metri della strada asfaltata si passa in un altro mondo, io ve lo garantisco. È una cosa bellissima, è una carrareccia tipo questa, vedete? Si cammina per chilometri e chilometri con il rumore del fiume, l'avete vista anche prima. L'assessore mi diceva dove siamo, qui con l'anza bella dove c'era, si sono fermati due pellegrini, io non vi dico chi sono, è un'anza dell'era, ad esempio è bellissimo. Avanti. Poi da Cesenti si risale alle scese, e ora questa è una profissima immagine, e si incomincia, però anche il freddo, scusate perché la cosa è meglio, si incomincia a vedere dall'alto, questo è il tracciato un pochino più impegnativo, ma non lo è mai, perché noi abbiamo seguito le mulattiere. Il mulo è una persona intelligente, un animale intelligente, scusate, è più una persona che camminava carico di legno, col basto, eccetera, e il percorso se lo sceglieva comodo, il zigzag non è diretto, non è impennato, quindi se voi prendete una mulattiera, sicuramente un percorso, sì che va in salita, certo va in salita, ma è sicuramente un percorso agevole per questo. Si sale dalla bandierina, andiamo un attimo con la musica e poi diamo la parola allo stesso problema.
Thank you. avete così il piacere di vedere alla chitarra Lorenzo Da Mario. Di qua invece al basso c'è un bassista, ma è anche mio fratello. Fratello, mio fratello bassista, lui è Riccardo Guardetti. Poi alla batteria, l'abbiamo un po' nascosto questa sera, infatti mi sposto per farvi ammirare tutto il suo splendore. C'è il grande Tommaso Settinari! Poi c'è un elemento aggiunto proprio per questa occasione, per i pezzi che stiamo suonando questa sera, al violino Lara De Santis!
Innamorati di variazioni per lettere e poi avranno anche altri brani, insomma ci sarà musica dalle oltre 9:30 e intanto ci fanno sentire un pezzo su San Francesco, ma un pezzo che non è, un pezzo inedito, scritto da un musicista a Ternano, Vittorio Gambassi, che si chiama?
Mi sarei voluto chiamare Francesco, ma a proposito ringraziamo Vittorio Gambassi che non è potuto essere qui con noi questa sera. Però lo salutiamo e lo ringraziamo per questo pezzo che andiamo adesso a suonare, che è Mi sarei voluto chiamare Francesco.
Non so, porto questo mondo qua, non fa altro che onorare, perché sesso, soldi, tutti a sgomitar, come lupi da sbranare, frustrazione, rimozione, che vuoi, come tanti noi, resto peso, ma che ci posso far, non c'è un altro San Francesco, dove lascio tutto, ando in povertà. Lui si è uno da imitare, carismatico, umilissimo, lo so, ma pensa a me al posto suo. Scusi signore, prende il mio giaccone, la mia camicia, il mio pantalone, la mia automobile, io prenderò il metro. Mi sarei voluto chiamare Francesco, ma purtroppo sai, mi chiamo Manu, non sono lui, e mi dispiace, ma che ci posso far? Lo specchio dice, ce la devi far, ogni giorno lo ripete, forte devo fare, come ha fatto lui, lasciar tutto, regalare, essenzialità e frugalità, lo so, ma pensa a me al posto suo. Scusi signore, prenda il mio giaccone, la mia camicia, il mio pantalone, la mia automobile, io prenderò il metro. Mi sarei voluto chiamare Francesco, ma purtroppo sai, mi chiamo Manu, non sono lui, e mi dispiace, ma che ci posso far? Son conteso da due forze uguali, una dice lavorare soldi, l'altra dice pregare ed adorare, in te troverai la gioia, resto immobile, intrattabile, blackout, ma pensa a me al posto suo. Mi sarei voluto chiamare Francesco, ma purtroppo sai, mi chiamo Manu, non sono lui, ma che ci posso fare?